Il dottor Spinella dell'ufficio politico è chiamato da Von Bach per il risultato dell'indagine su certe sorelle. Anita, Alice e Luisa chiamano ebree. È inutile cercarle all'indirizzo. Suo marito è ancora nelle celle di via Rovelli. La moglie l'ha arrestato ieri. La signora vorrebbe portargli la biancheria. No, rispondono. Dopo un solo giorno non ce n'è bisogno.
Si trasmette copia di intercettazioni di conversazioni telefoniche tenute dal nemico. Si ritiene doveroso richiamare l'attenzione dei partiti sulla riservatezza del servizio e che del contenuto si faccia uso con la massima cautela. Così scriveva Alfredo Pizzoni, il presidente del CLN Alta Italia, firmandosi con il suo nome di battaglia, Melino. Pochi fidati partigiani riuscirono in un'operazione straordinaria, unica in tutta la resistenza europea: mettere sotto controllo i telefoni dei comandi delle autorità italiane e tedesche, in particolare il quartier generale della Ettore Muti, la pupilla del Duce. Grazie alla complicità di un dirigente dell'azienda dei telefoni, dall'ottobre 1944 fino alla liberazione, la giovanissima Kitta Steiner, nome di battaglia Carla, in clausura, con l'apparecchio incollato all'orecchio per 20 ore al giorno, ha ascoltato e trascritto tutte le conversazioni che passavano dal centralino della Ettore Muti.
Ore 7:22 ascolto la conversazione fra due amici, uno dei quali milite alle dipendenze di Alceste, capo dell'ufficio politico della Muti. È un vero peccato che io non sappia scrivere in milanese e che non abbia il coraggio di scrivere testualmente quello che sento. In riassunto, quello della Muti dice che per lui col cavolo che le cose cambiano perché l'Alceste se ne strafrega della legge, che continua il suo defà in barba che veren fa sul seri e che qui se ciapa dei bei danè con quello che si gratta nelle perquisizioni. Insomma, se sta proprio bene, conclude. L'altro applaude e passa a parlare di ragazze. Ed è proprio impossibile per me ripetere o trascrivere. Credo che dovrò fare un periodo di quarantena. Ore 7:50. Dal comando militare tedesco di Villa Erba parlano con lo stabilimento Vulcania a Montichiari. Ordinano migliaia di proiettili anticarro, antiaereo, capsule, fino a un massimo di 500.000 colpi. Ma Vulcania dice che hanno scarsità di polvere di zinco. Alle 8:10 il ministro degli interni chiama il prefetto. Gli dice che da Torino hanno protestato perché il prefetto di Milano ha fermato dei vagoni di grano destinati a Torino e che erano fatti venire per interessamento del ministro. Il prefetto dice che li ha fermati perché era senza grano e che provvederà perché venga restituito. 8:17 il capo provincia di Torino telefona al ministro Zerbino lamentandosi che il prefetto di Milano ha fermato 12 vagoni di grano. Zerbino dice che ha già parlato e provveduto. Ore 8:45, un signore chiede se è vero che danno lo zucchero per i bambini. Rispondono di no, forse fra qualche giorno, ma per ora è prematuro. Ore 9:06, Vittorio Mussolini chiede del comandante. Parla con Pellegrino, dicendogli che Colombo gli aveva promesso 2 chili di burro e 5 chili di carne. Pellegrino gli comunica che il Colombo è fuori Milano, a Novara, dove il comandante Fogli è stato ucciso. Vittorio Mussolini replica se può mandare a prendere la roba.
Istruzioni per il sabotaggio. Patrioti di tutta Italia, le piante di dittatura, le istruzioni particolareggiate impartite dal quartier generale del generale Alexander per un attacco.
L'avvocato Francesco Sabaini, nome di battaglia Raul, era nella squadra speciale che coordinò il servizio di intercettazioni. Aveva contatti con nazifascisti, ma anche con gli alleati. Lavorava nell'ombra per liberare prigionieri antifascisti. nelle sue periodiche relazioni ai vertici della Resistenza, forniva le trascrizioni delle intercettazioni, ma anche le richieste più pratiche. Scrive Sabaini: «Stiamo perfezionando il servizio ed avrò anche le intercettazioni dei tedeschi. Mi occorre per questo servizio qualche adattamento del locale, compresa una stufa elettrica per la persona che ci sta fissa».
Brr, che freddo in questa stanza. Rossi del centralino alle 9:15 è chiamato dalla moglie del Peppino, che gli racconta che è senza luce da 11 giorni e che la Edison dice che è colpa delle troppe stufe elettriche accese e che c'è gente coi quattrini che accende anche 4 o 5 stufe in un appartamento. La moglie del Peppino vuole che mandi uno armato e in divisa per far spaventare quella gente. Rossi dice che ci pensa lui, con due armigeri. Ore 9:22. Il custode della scuola Schiaparelli telefona alla moglie di uno dei professori. Dice che la biblioteca del marito è stata tutta fracassata e mezza svaligiata. «Pensavo fosse al sicuro dopo che era stata requisita dalla Muti», risponde la signora. Il custode dice che dove ci sono quelli della Muti non c'è niente di sicuro, nemmeno il portafoglio. Alle 9:36 chiama il panificio Fratti di Viale Bligny 19/A. Il fornaio dice che si sono presentati 15 giovani della Muti ed esigevano pane senza buoni. Lui glielo ha negato e quelli hanno detto che sarebbero tornati con le catene per spaccargli la testa. L'ufficiale di picchetto risponde che riferirà. Ore 9:50, il commissario Pepe, capo della polizia giudiziaria della Muti, è chiamato dal tribunale. Ci sono 3 militi imputati di requisizione arbitraria, furti, estorsioni. Pepe viene rassicurato, saranno liberati, ma devono lo stesso presentarsi all'interrogatorio. Ore 10. Attenzione! Il prefetto Bassi parla col Duce, gli spiega che c'è una notizia buona e una cattiva. Lo sciopero alla Marelli è cessato questa mattina con l'intervento delle truppe. Bene, risponde il Duce, però ci sarebbe l'anticipo della sospensione del gas, dice il prefetto, e questa è una cosa grave. Il Duce sta in silenzio. Il bel tacer non fu mai scritto. E poi aggiunge, il giornale L'Italia del Popolo è uscito? Bassi gli risponde di sì. Ha interessato? Incalza il Duce. Bassi gli dice che è stato venduto.
E certamente gamminga più di to.
Ore 10:07, il tenente Storni chiamato dal maestro Danzi. Vuole sapere perché lo hanno chiamato. Storni dice che devono rifare la seduta per decidere l'inno della Muti e che è una decisione del comandante. Danzi dice che se il comandante Colombo non trova giusta la sua idea, lui forse non parteciperà alla seduta.
Città d'ora e vicina. Dite domine
Milano. Ore 10:15. Lamentele per la linea telefonica di Stato. Guasta fino a ieri sera per mitragliamento. A Brescia il bombardamento di ieri pare sia stato terribile. Moltissime vittime, moltissimi danni. Ore 10:23. Il vice podestà Gamba chiama il capitano Bonomi. È uscito ora dal prefetto. Hanno parlato della fabbrica Caproni. Dice che il lavoro riprenderà fra un po' di giorni e prima deve parlare con la commissione di fabbrica e i fiduciari interni. 10:35. Il colonnello Spadoni è chiamato da uno della Pirelli che non vuole dire il suo nome. Vorrebbe spifferare chi fomenta gli scioperi. Spadoni lo interrompe e gli dice che certe cose si dicono solo a voce e facendosi vedere in faccia. Alle 10:52 il ministro Zerbino vuole parlare col comandante Colombo, ma in caserma non c'è più nessuno. Si cerca disperatamente almeno un sottufficiale. L'ardito che parla è un ignorante che non capisce nulla e mette giù. Sua eccellenza richiama arrabbiatissimo. Dice che farà rapporto. Dice che lui è un ministro e non un ciabattino e che sono una massa di cretini. Un altro milite spaventato mette giù. Il ministro richiama e dice che è una cosa inaudita, uno schifo. Finalmente viene un ufficiale di picchetto che balbetta e dice che sono tutti al Lirico, dove parlerà il Duce.
Ah!
Ore 15:30, una certa Milena parla con Silvia. Dice che è stata una gioia che non si dimenticherà mai, che ha baciato le mani del Duce due volte, era come un papà, un tesoro, aggiunge che il suo sguardo è stato il più bel regalo per la sua festa e che soprattutto il popolo ha fatto delle manifestazioni di entusiasmo indescrivibili. Continuano così per almeno 10 minuti. Ore 15:37, la signora Colla chiamata dalla cugina. Oh, altro apologia di un quarto d'ora. È stato come un sogno. Mio fratello dice ha letto con la febbre dal tifo che ha fatto. Dice non avrebbe mai pensato un simile entusiasmo. Alle 16:50 chiama Lanzoni. È appena tornato dalla zona di operazioni di Canso. È soddisfattissimo. Dice che hanno preso 8 partigiani. Gli domandano se li hanno ammazzati tutti. Lanzoni dice di no, perché 5 parlano che è una bellezza e gli altri 3 li tengono per fare il cambio con i loro a Balocco. Solito entusiasmo per il Duce. Questi di Milano gli dicono che non ha potuto visitare il battaglione Salinas perché richiamato d'urgenza al quartier generale. Per la grande avanzata, vero? Sì, risponde. E al grido viva il Duce si salutano.
Buon giunte per l'occasione a quello storico.
Il Duce è ritenuto un pazzoide anche dai suoi collaboratori più diretti. Si sente di essere più Duce di prima e di non aver bisogno di consigli. Così scriveva ai capi del CLN l'avvocato Francesco Sabaini, che si dimostra molto abile nel raccogliere informazioni e confidenze, riuscendo a descrivere un quadro di fragilità dell'occupazione nazifascista. Scrive ad esempio Sabaini: i tedeschi se ne fregano della Repubblica di Salò, pensano solo a non avere seccature con la popolazione. Una situazione caotica esiste anche in Germania, ove conta solo Himmler. Goebbels cerca di barcamenarsi, mentre Göring non ha più voce in capitolo.
Ogni canzone è tan milanese. La deve scrivere Sbarasina. Un fendeve sminga per piacere. Che è un caffè nascosto in una piazza.
Ore 17:15. Scena di gelosia tra il maggior di Stefani e la sua bella dell'Albergo Nuovo. Dice che hanno fatto tardi con le soubrette di Nuto Navarrini. Discutono. Ma poi lui la calma e le promette di essere un cannone stasera. Ore 17:52, la solita Ida chiama il tenente Culturani perché ha bisogno di parlargli cose serie, dice. Lui risponde che stasera non può perché sua moglie è molto arrabbiata. Appuntamento domani sera al caffè di Via Rovello alle 18:30. Lui dice, ti offrirò un aperitivo e mi dirai di quanto hai bisogno. Ore 18, il braccio destro del comandante di Stefani parla con il maggior Cardella, dice che ha bisogno di lui stasera alle 9 per una spedizione importantissima. Cardella chiede di cosa si tratta, di Stefani ride e dice che si tratta di operazioni notturne in casa di una ragazza. Risate, parole grosse, di Stefani dice ci saranno delle donne da non finire più. Cardella però è preoccupato che lo venga a sapere il comandante Colombo. Di Stefani risponde, me ne importa un frego, anche lui ha magagne da nascondere. Parla anche una signora che insiste perché Cardella venga. Dice che le piacciono molto gli uomini come lui, dice anche qualche altra cosa che le piace, ma mi è impossibile ripeterlo. Risate, Cardella verrà.
La gaggarella del Biffi Scala.
Va a superare vittoriosamente la
scala. La trova sempre un'acqua e bala. Per vesi pronta a
vendere. Aiuta.
Ore 18:20, solita telefonata della signorina Valeria col suo gagarello che non sta bene di stomaco. 19:22, un'inquilina della casa di via Petrella 6 denuncia una sua vicina, una certa signorina Mirella, la quale riceve sempre gagà e gagarelle dando continue feste da ballo. Dice che è una vergogna, uno scandalo, e lei ha un figlio al fronte, non può sopportare un così continuo schifo. Le viene chiesto il cognome della signorina, dice di non saperlo e che corre su a vedere il nome sulla porta e poi ritelefonerà. Alle 20, dopo mezz'ora, ancora nulla. Ore 20 e 20. Colloqui tra vari componenti la legione e signorine varie. Barzellette che non si possono proprio ripetere. Ore 21:03. Una signorina Spenenza domanda dove portano quelli che vengono arrestati per ragioni politiche. 21:48. Telefona un padre anonimo. È in pensiero perché suo figlio di 18 anni da stamattina alle 9 non è più rientrato a casa. Chiede se sono stati fatti dei fermi. Richiami domattina quando riaprono gli uffici, risponde la signorina del centralino. Conversazioni telefoniche intercettate tra il ministro Zerbino e il prefetto Grazioli. I tedeschi hanno avuto ordine di ritirarsi e ci lasciano soli. Bella agonia, dice Grazioli. Nella stessa notte telefonate continue tra il duce e Zerbino. Tenersi pronti all'evacuazione.
Penso che questo servizio telefonico dovrete sfruttarlo man mano che lo si perfezionerà, con una squadretta sempre pronta ad agire. Così scriveva l'avvocato Sabaini ai capi della Resistenza. Le intercettazioni dei partigiani sono state decisive, hanno anticipato retate, hanno permesso di cambiare nascondigli, di scoprire i piani dei nazifascisti. Sabaini si raccomanda di distruggere gli appunti o di farli trascrivere a macchina, per evitare di risalire alla fonte, ma non averli distrutti permette, 75 anni dopo, di essere testimoni diretti di una delle pagine più violente e più squallide della nostra storia.
La mattina del 25 aprile del 1945, Carla capì dal tenore della voce che il duce stava per lasciare Milano e che non l'avrebbe mai più sentito. E allora si prese una grandissima soddisfazione. Gli disse tutto quello che, nei lunghi mesi di intercettazioni, si era tenuta dentro. Lo insultò, gli augurò di finire come per causa sua era finita tanta, tantissima gente, gli diede del farabutto e dell'assassino. Dall'altra parte del filo il duce tuonava «Chi parla? Ma chi parla?» inframmezzando di bestemmie l'inutile domanda.
Avete ascoltato «Parla, il nemico ti ascolta», radio racconto sulle intercettazioni dei partigiani ai comandi nazifascisti, un progetto di Danilo De Biasio, Elisabetta Ranieri, Elisabetta Vergani per Milano Libera. La documentazione citata è conservata presso l'Istituto Parri di Milano.